the day the earth stood still, but he told us where we stand. And Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Silence fiction.
La canoa di carta.
Double feature.
Featuring Melting Pot.
Dr. X.
È lieta di presentare Radio Statale Picture Show.
A buongiorno a tutti!
Ciao 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 ciao!
E così devo... iniziate di solito voi?
Di solito iniziamo con una dose di ignoranza assurda.
È per creare, esatto, la suspense. Non è che si può dare tutto subito, voglio dire.
Esattamente, già la vita fa un po' schifo, quindi...
Vabbè, allora, intanto, buon anno a tutti!
Buon anno!
Grandi, grandi, grandi!
Bravi!
Come avete capito, siamo in compagnia, o forse loro sono in compagnia nostra, ancora non è ben chiaro.
Lo capiremo dopo.
Dobbiamo definirlo.
Di quel grandissimo programma dal nome Canoa di Carta.
La. E noi siamo in compagnia di Melting Pot.
Di quel pessimo programma chiamato Melting Pot.
Ma come?
Ecco.
Ma perché siamo insieme oggi?
Perché siamo insieme oggi?
Perché siamo insieme oggi?
Perché ci stiamo tutti molto simpatici e siamo tutti molto alcolisti. Ma a parte questo...
Mamma, non è vero, non ci credere.
No.
Dare.
È una burla, io bevo solo acqua.
Siamo insieme per dire che... ci sono i podcast!
Ci sono i podcast! Sì, abbiamo fatto una puntata insieme solo per dire che finalmente sono usciti i nostri podcast, giusto? Ma anche i vostri sono usciti?
Allora, modestamente, con una descrizione tra l'altro che lascia abbastanza...
bellissima, una
descrizione. Guarda, è una cosa assurda. Li ho caricati io, caro Costantino, se non lo sapessi. Sì, li ho caricati io.
Ma come non lo so? Ma certo che lo so.
Davvero. Mi vuoi così bene?
Sì, tanto.
Ma dove si possono ascoltare i vostri podcast?
I nostri podcast, come i podcast di tutte le altre trasmissioni, si possono ascoltare su www.radiostatale.it. Basta che andate a cercare nella sezione podcast e trasmissioni e potete riascoltarvi i nostri bellissimi pezzi e le nostre bellissime figure di M.
No, siamo bravissimi e anche molto professionali. Perché
ottimo.
Ora vi ricorderemo anche che ci potete ascoltare, oltre che dal sito di Radio Statale, anche sull'applicazione scaricabile sul telefono cellulare TuneIn.
E invece per interagire con noi ci trovate a facebook.com/lacanoadicarta o Melting Pot.
Esatto.
Oppure noi abbiamo anche Twitter,
noi
voi?
Abbiamo anche Twitter, voi avete?
Noi abbiamo Instagram.
Ah.
Pensavo Tinder.
E anche Facebook.
E anche Tinder.
E anche Tinder.
Ah sì, anche l'account Messenger.
Siete molto più social allora.
Bravi, Telegram no.
Ci stiamo lavorando.
Telegram?
Ci state lavorando.
A proposito di Tinder, di cosa parliamo oggi, ragazzi?
Così, a caso.
Allora, siamo qui a portare tanta sessualità. No, non è vero. Allora, oggi parleremo di quel bellissimo musical intitolato Rocky Horror Picture Show.
Perfetto.
Quindi la nostra lettera a questo punto è la M.
La M,
M di musical.
Di musical. Avremo anche un ospite che sta arrivando
di
qui.
Di Melting Pot.
È perfetto, ma noi...
Ma che bravo.
Mai
l'unico
nulla
speaker
caso.
Serio della canoa di carta è Jonathan, ricordate?
Maschilismo. Esatto. Direi che allora quindi Camilla, vero, presentiamo la prossima canzone. Così, la prima canzone.
Quindi come iniziamo?
Come
iniziamo, Cami?
Iniziamo
con
Damned Janet.
Janet.
E allora, musica!
Hey Janet.
Yes, Brad.
I've got something to say.
Uh-huh.
I really love the skillful way you beat the other girls to the bride's bouquet.
River was deep, but I swam it.
Janet.
The future is ours, so let's plan it.
Janet.
So please, don't tell me to can it.
Janet.
I've one thing to say, and that's damn it. Janet, I love you. The road was long, but I ran it.
Janet.
There's a fire in my heart, and you fan it.
Janet.
If there's one fool for you, then I am it.
Janet.
I've one thing to say, and that's damn it. Janet, I love you. Here's a ring to prove that I'm no joke. And his science examined.
Janet.
Made me give you the eye and then panic.
Janet.
Now I've one thing to say, and that's damn it, Janet, I love you. Damn it, Janet.
Oh, Brad, I'm mad.
Damn it, Janet.
I love you.
Ma che meraviglia questa canzone.
Quanto amore.
Quanto amore. Questa canzone cantata dagli attori Barry Bostwick e Susan Sarandon, che sono gli interpreti.
Susan Sarandon.
Sarandon.
Tra l'altro.
Susan Sarago.
Beh, avete quella di Thelma e Louise. Avete capito chi
Thelma.
È?
Quella.
Thelma. Grazie, Jonathan.
Oggi siamo dislessici.
Comunque gli interpreti di Janet e Brad nel musical The Rocky Horror Picture
Show. Ma forse non
show.
Tutti sanno che... durante questo pezzo in chiesa ci sono tutti i transilvani, tutti quelli che poi saranno il prete, non è nient'altro che Tim Curry, cioè Frankenfurter.
Ma pensa a te, io poi, non lo sapevo.
Poi c'è il sacrestano Riff Raff, la perpetua è magenta, poi c'è un'altra non lo so, una poverina lì, tipo una suorina che...
Quindi già nella scena della chiesa...
Già subito sono tutti e tutti gli invitati sono quelli che saranno poi i transilvani che ballano il Time Warp.
Fantastico, benissimo.
Che bella cosa.
Mega spoiler, quindi la prossima volta che lo guardate state molto attenti.
Esatto, ma adesso se mi potete lasciare questa opportunità vorrei...
Non so se ce la vogliono lasciare.
Non so se vogliamo, eh.
Basta,
no,
Camilla, per favore.
Siamo in minoranza, ceci oggi.
Sì, no, lotteremo per la nostra indipendenza.
Lasciamo parlare Camilla.
Dai,
ecco,
va
grazie,
bene, va bene.
Grazie ragazzi, vi volevo parlare un po' di come nasce il musical. E infatti il musical nasce nella seconda metà del 1800 e deriva dall'operetta europea,
mm-hmm.
Quindi un intreccio di canto lirico con dei numeri brillanti e canzoni popolari. E giunge negli Stati Uniti alla fine quindi dell'Ottocento come una forma di intrattenimento per l'emergente classe media newyorkese che disdegnava.
Disdegnava.
Disegnava?
Disegnava.
Disney?
Disdegnava.
Di quello parleremo dopo.
Molto bene.
Che appunto disdegnava gli spettacoli volgari dei borghi popolari.
Tipo
però...
le donne nude?
Esatto.
Oh mio Dio.
È difficilissimo. Ma si sentiva però anche, scusa, dagli ambienti aristocratici dell'opera lirica.
Ah.
La scena del musical quindi si apre nel 1866 con The Black Crook.
Che tu hai visto.
Assolutamente.
1866.
Sai tutte le battute a memoria, scommetto.
Sì, a casa davanti allo specchio mi metto e recito quest'opera teatrale.
Ok.
Ed è ispirato al Faust di Goethe, con parti recitate e cantate e un imponente corpo di ballo femminile con funzioni di coro.
Ottimo.
Invece poi negli anni 20 si impongono i compositori Rogers e Porter, che porta le commedie musicali a un livello di altissima qualità e introducono sofisticati arrangiamenti jazz.
Sofisticati?
Wow. Oh yeah,
arrangiamenti jazz.
Nel 1927 invece la casa di produzione cinematografica Warner Bros. Sperimenta con successo The Jazz Singer, che appunto è la prima volta in cui viene messo in scena al cinema sonoro ed è un tentativo pienamente riuscito.
Ottimo, The Jazz Singer.
Esatto, Questo voi lo conoscete, lo sapete.
Io credo che Melting Pot abbiano fatto.
Sì, a volte, una volta a settimana almeno, lo ripropongo ai miei coinquilini che sono tutti
nel palazzo,
scappati
nel
e palazzo
per questo
vuoto,
credo.
E sono da solo. Oh, oh, cazzolissimo.
Vabbè, invece negli anni 30 Broadway si impone come antidoto alle amarezze della Grande Depressione. E in quegli anni viene infatti una autentica rivoluzione del genere. Il musical cambia faccia. So che non ve l'aspettavate, ma fa proprio così.
Cambia faccia. Oh,
aspettato.
Infatti se prima era un semplice canovaccio legato da canzoni, la struttura narrativa adesso assume maggior peso e le parti cantate diventano parte integrante di impianti narrativi più elaborati, con personaggi di maggior spessore psicologico.
Personaggi che vomitano.
Questo è il bello della diretta, il bello della diretta.
E nascono anche nuove professionalità come coreografo, direttore di scena, ma soprattutto produttori esecutivi, ai quali spettava il duro compito di reperire e gestire i costosi finanziamenti necessari all'allestimento dei musical.
Aia, che lavoraccio.
Tantissimo, immagino.
Infatti anche per me. Vabbè.
Sì, veramente il lavoro.
Qualcuno doveva aspettare questo ruolo. Alla fine degli anni 50 assistiamo alla messa in scena di West Side Story.
Ah, che bello,
West
che bello.
Story.
Super. È molto bello.
Che è un Romeo e Giulietta.
Maria.
Esatto.
Sì, Mambo.
Mambo.
Non abbiamo l'effetto Mambo.
Peccato.
Quello ci
e
manca.
Allora, la nostra Cecilia ci delizierà con gli effetti fatti da lei.
Sì.
Tipo beatbox.
Sì. Vai Cami, basta ragazzi.
Nel 1968 invece assistiamo alla messa in scena di Hair,
bello.
Il musical che fotografava gli eventi del decennio della contestazione ed è una produzione off-Broadway. Poi invece assistiamo alla messa in scena di uno dei primi musical rock, Jesus Christ Superstar.
Yeah!
Ma che bello!
1971.
Perfetto. Invece in Italia, visto che questa è la parte femminile, io prima di parlare del musical in Italia volevo salutare il grande schiacciatore di pallavolo Eric che ci sta ascoltando dal lavoro e
ciao,
mi sta
Eric.
Dando un sacco di informazioni tecniche sulle nostre voci.
Ah, pensavo sulla pallavolo.
No, no, non sulla pallavolo. No.
Esatto. Sulle schiacciate.
Sulle schiacciate, esattamente. Comunque in Italia il merito di aver introdotto il musical sulla scia del modello americano lo dobbiamo a Pietro Garinai e Sandro Giovannini, che voi tutti conoscete,
certo,
ovviamente.
L'irreprensibile Giovannini.
Esatto.
L'urirattristato.
Che per oltre 30 anni si sono occupati della commedia musicale, che genericamente viene detta il corrispettivo del musical in Italia, ma in realtà presenta molte sfumature più simili al teatro di rivista, che voi tutti conoscete, ovviamente.
Assolutamente.
Ma diciamo soprattutto per la tematica più leggera. Comunque loro, per farla breve, hanno lavorato con attori del teatro leggero nazionale, per farvi capire Totò, che tutti conoscete.
Sì, questo veramente.
Quello sì.
Macari, Alberto Sordi, sì. Nino Manfredi, Aldo Fabrizi, Marcello Mastro anni e con musicisti come Domenico Modugno e Renato Raschel. Però purtroppo non c'è tempo per parlare della loro attività nello specifico,
che bello,
ma
erano altri tempi, era
sì, possiamo dire che, per farvi capire chi sono, le loro più famose commedie musicali sono Rugantino,
sì.
Roma non fa stupida stasera,
sera,
che è stata
claro.
Rifatta anche da Mastrandrea La Ferilli, penso recentemente, sì. E anche Aggiungi un posto a tavola.
C'è un amico in più.
Esattamente quello.
Quella che ci facevano cantare alle elementari per le recite. Almeno da me funzionava.
Sì, quella
religione, anche a me.
Bellissimo. L'ho odiata io quella canzone.
Ma non è vero.
Sì, sì, l'ho odiata.
Ma no, tu nel profondo la ami tantissimo.
Forse è vero.
Ma andiamo a introdurre la seconda canzone di oggi, che introdurrà nel pieno clima del Rocky Horror
Rocky
Picture
Horror.
Show.
Bene, noi adesso andremo ad ascoltare Sweet Patootie Bless My Soul.
No.
No.
Pensavo invece
di,
no.
Però pensavo di sì io.
Capra ignorante.
Grazie Vittorione.
Ho letto sbagliato sulla scaletta. Ma è stato molto interessante. Basta.
La smessa.
Tipo i timpani.
Invece no. Sentiremo la canzone iconica di Rocky Horror Picture Show, quella che tutti ricordano, tutti ballano e nessuno smette di amare. Let's do the time warp again.
Yeah.
Sì.
It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
Not for very much longer.
I've got to keep control.
Drinking those moments when It's just a jump to the left. Put your hands on your hips.
Another dimension with voyeuristic intention. Well secluded, I see all
with a bit of a mind flip.
You're into the time slip,
and nothing can ever be the same.
You're faced out on sensation like you're under sedation.
Just jump to the left.
I never said to the right.
Put your hand on your hips.
Va tutto molto bene.
Va tutto benissimo. Non siamo ritornati in onda.
È tutto molto interessante sempre.
È tutto no, l'ho tolto quell'effetto là.
Stavano ballando tutti.
Stavano ballando tutti. Speriamo anche voi a casa
vi
che
vi foste chiesti.
Sì, siamo su www.radiostatale.it e siamo Melting Pot featuring La Canoa di Carta e stiamo parlando di
Rocky Horror Picture Show.
Yeah!
Siamo anche molto carini.
E quindi iniziamo, cari ascoltatori non convenzionali, a entrare nel vivo del Rocky Horror. E io andrò a raccontarvi proprio la storia di come nasce Rocky Horror. Ora voi vi dovete immaginare tutti un bambino.
Un bambino?
Un bambino, okay. Sì. Un bambino che si chiama Richard, noi lo chiameremo
Riccardo.
È meditazione guidata.
Ricci. Esatto, no, non era molto Ricci, lui viveva in si era trasferito in Nuova Zelanda, era nato in Inghilterra, si è trasferito in Nuova Zelanda in un posto bellissimo pieno di pecore. Dove lui si rompeva le palle tantissimo perché ovviamente non c'era niente, suo padre era assente, sua madre recitava ma probabilmente male. E lui aveva dei desideri strani in questo paesaggio tipo Signore degli Anelli. Lui desiderava soltanto essere la regina delle fate.
Pensavo delle pecore.
La regina delle fate. E Rocky Horror Picture Show inizia proprio così. E questo bambino è quello che poi adotterà il cognome di sua nonna O'Brien, Richard O'Brien, chi ha scritto e poi interpretato Rocky Horror Picture Show.
Chi fa nel Rocky Horror, diciamo?
Lui è Riff Raff,
cioè quello che ha appena
servitore,
cantato
esatto, Time Warp. Il fido servitore Handyman di Frankenfurter.
Come dillo ancora, per favore?
Handyman.
Mamma mia.
Oscar.
Dunque,
Oscar subito.
Cosa succede? Richard O'Brien era molto bravo ad andare a cavallo, perché ovviamente in questi paesaggi della Nuova Zelanda cosa
idillici.
Fai? Idillici, vai a cavallo. E quindi inizia, lui si trasferisce a Londra e inizia a fare lo stuntman per alcune produzioni cinematografiche. Nel frattempo conosce vari registi, tra l'altro partecipa anche a Jesus Christ Superstar. Conoscendo vari registi riesce a entrare nel giro e nel frattempo scrive proprio la prima stesura della sua opera più importante, ovvero Rocky Horror Picture Show, il cui primo titolo è They Came From Denton High, che viene poi trasformato in Rocky Horror Show
senza picture.
Esatto, per poi quando uscirà al cinema diventerà Rocky Horror Picture Show. Chiede aiuto al regista e produttore Michael White, che lo riesce a far debuttare però in un teatro sperimentale, perché ricordiamo che negli anni 70 proprio le tematiche affrontate da Rocky Horror Picture Show insomma non erano proprio convenzionali. Quindi comincia, debutta in questo teatro sperimentale nel 73, comincia ad avere abbastanza successo, tant'è che vince svariati premi. Col tempo riesce a entrare in teatri più più importanti. E infine finisce a Broadway, addirittura.
Ammazza, complimenti. Finisce.
Anch'io voglio fare così.
Addirittura, anche tu? Sei sulla buona strada, Cami.
Anche noi, Costantino, vogliamo fare
così. Vuoi un po' meno?
Potremmo.
Volete fare il corso di teatro?
Ma no.
Finisce a Broadway e viene trasformato in un film. Film che inizialmente al botteghino fu un disastro.
Fu un vero flip flop.
Una roba flop. Re. Ma perché tutti i perbenisti vedevano questo qui vestito da donna con rossetto? Non è che, cioè, negli anni 70 non piaceva questa roba. Però col tempo si è verificato un fenomeno strano. Cioè cominciava a crearsi un culto intorno a Rocky Horror Picture Show. Mm-hmm. Quindi persone che inizialmente erano soltanto ragazzi omosessuali con le loro amiche, mm-hmm, che poi si è allargato questo pubblico a studenti, a personaggi un po' particolari e soprattutto tantissimi punk, perché Rocky Horror Picture Show viene definito il primo film punk della storia. E questo pubblico sempre più, questo pubblico sempre più numeroso
si presentava
tutte le sere a teatro a vedere Rocky Horror Picture Show al cinema.
Travestiti.
Ma quindi ha creato la moda punk?
Sì, cioè uno degli antesignani della moda punk, una delle prime, non so come dire, micce che hanno acceso il punk è stato Rocky Horror Picture Show.
Ah, grazie a Rocky Horror, quindi.
Tant'è che in effetti tantissimi costumi che sono stranissimi di Rocky Horror poi vengono utilizzati dai punk. Per esempio la giacca che lui indossa a un certo punto è piena di borchie. Mm-hmm. Quando
le
frusta,
rifra.
Le calze a rete, io non ho conosciuto dei punk con le calze a rete, però.
Le
punk, sì.
Non ci addentriamo in argomenti a noi sconosciuti.
Per finire, Rocky Horror Picture Show è l'unico film che è da 40 anni ininterrottamente
tolto dalla proiezione.
Un incubo che ti perseguita da, no, non 40, 30 anni, non mi ricordo.
Infatti poi 75, no, 40 anni. Infatti Milano è una delle quattro città d'Europa, anzi del mondo, in cui Rocky Horror viene trasmesso ogni venerdì al Cinema Mexico con lo spettacolo In Front Of. Non so bene come
molto
spiegarlo.
Molto bene, abbiamo molto capito tutto.
Comunque Gianni è dal 1975,
ecco,
che non viene ritirato
dalle sale.
Sì. 73 è il primo spettacolo, perché prima era uno show, proprio uno spettacolo a Broadway con gli stessi attori del film, tra l'altro Tim Curry, Richard O'Brien, Patricia Quinn, esatto. Sì,
molto bene. Allora direi che adesso è giunto il momento di andare a ascoltare la prossima canzone, mm-hmm, sempre tratta dal musical Rocky Horror Picture Show, come forse avrete capito. È cantata dal cantante Meat Loaf, che è un cantante e un attore, giusto Jonathan?
Ma poi ce lo spiegano i nostri amici in Melting Pot.
Ce lo spiegheranno.
Sì, appena abbiamo ascoltato la canzone vi spiegheremo tutto nel dettaglio.
Perfetto, allora questa è
Hot Patootie, sì, Bless quello. My Soul.
Bless my soul, I really love that rock and roll.
E questa era Hot Patui di Eddie, che è un personaggio appunto del Rocky Horror Picture Show, e che è, in realtà si chiama Meatloaf, perché ha cambiato nome legalmente nel 2001.
Legalmente?
Legalmente, da Marvin Lee Adai a Meatloaf. Che, ah,
che è più bello anche.
Che è più bello. Vuol dire polpettone.
Ah sì? Giuro?
Lui ha un po' un polpettone.
Beh, anche perché se lo mangiano, esatto, nel film a un certo punto, esatto, credo.
Niente, devi spoilerare tutto, vai.
Andate a vederlo, va così, perché
sono 40 anni che nelle sale l'avrà visto, cioè, voglio dire.
Esatto, basta ormai cambiare, no? Allora, a parte cagate, si può dire?
Sì, sì. Sì, sì.
E niente, questo signor Meatloaf è membro di una band da lui fondata, che ha pubblicato il primo album nel 71, intitolato Stoney and Meatloaf, questo nome che è ricorrente ovunque. E sono una band rock, prog rock, uno stile molto particolare che appunto contrassegna anche lo stile del Rocky Horror, perché appunto lui venne chiamato a interpretare un personaggio e soprattutto anche a scrivere una canzone per questo musical, proprio per questo stile un po' ambiguo, molto rock and roll, ma dalle tematiche sempre un po' delicate, come appunto è il Rocky Horror. Quindi una difficile distinzione tra uomo e donna, un'ambivalenza, un richiamo sempre al mondo femminile, al mondo maschile che si fondono. Non ha fatto lavori di grossa fama, comunque non sono mai arrivate al grande pubblico, però è riconosciuto dagli amanti di questo stile, soprattutto anche dagli amanti del Rocky Horror Picture, esatto, Show, come un artista interessante. E niente, una storia abbastanza corta, concisa, però un personaggio interessante.
Concisa, senza
la concisa.
Capra ignorante!
Giustamente.
Grazie Vittorio.
Idolo delle folle. No, vabbè, allora, se mi concedete qua, perché parlo anch'io ogni tanto a caso, anche se parlo male.
Vai, vai, siamo tutto orecchi.
Esatto, tutto orecchi. Sei tutto orecchi o tutto orecchi?
Orecchie.
Orecchi. Boh, orecchie.
Fai partire capra ignorante.
Fallo partire, per favore.
Capra ignorante!
Grazie, Vittorio. Allora, in pratica ora vorremmo parlarvi di questa band che si chiama T-Rex, giusto Costantino? Tyrannosaurus Rex.
Ma perché hanno tutti le manine?
Hanno le manine.
Non hai l'effetto, Cecilia, quello?
Hanno no, le manine.
Hanno tutte le manine.
Sono sconvolto.
Hanno la manina corta.
Da questa cosa.
Il braccino corto, mica la manina.
Per favore, aiutateci.
Per favore, vabbè, non ho parole. Vabbè, sta di fatto che questa è una band abbastanza particolare, poiché noi ci siamo basati un pochino sul frontman, che si chiama Mark Bolan, che in pratica, Costantino, era una sorta di scappato di casa, un po' come tutti, no? Come tutti gli artisti di quell'epoca.
Esatto, esatto.
No?
Come noi anche.
Esatto, come tutti quelli che trattiamo noi.
Un po' improvvisato.
Esatto. Lui era un chitarrista facente parte di quella linea di glam rock, di folk psichedelico, poiché anche in un suo periodo va a riscontrare delle linee folk in Gran Bretagna, se non ricordo male. Mi ricordo questo soprattutto per il fatto perché si cita il Signore degli Anelli, quindi io non posso non ricordarmi una roba del Signore degli Anelli. Quindi sappiatelo.
E lo psichedelico?
E lo psichedelico fa niente. No, ho scoperto che il Signore degli Anelli era una...
Psichedelico.
Giuro, non sto scherzando. Era un movimento che contraddistingueva...
Mamma mia.
Madò, che roba.
È una parola complicata.
Esatto. Il movimento hippie di quegli anni. Ah. Ti giuro, infatti mi sono detto, ma sarò hippie pure io, guardo. Sì. A caso.
Drogato.
Vabbè, niente, un compositore inglese, frontman di questa band chiamata Tyrannosaurus Rex, di cui noi a breve andremo a sentire un pezzo intitolato Life is Strange. Io ho sentito un pochino di pezzi, oltre questo qui è un pochino diverso, a mio parere, Costantino, rispetto al solito, no?
Sì, perché è un pezzo molto, quasi una ballata.
Perché
appunto comunque il glam rock, se conoscete David Bowie, avete un po' capito che stile è.
Esatto.
Ecco, qui siamo all'inizio del glam rock, ovvero proprio nella scintilla che ha fatto scattare tutto. Quindi si inizia a intravedere questa moda un po' ambigua che veniva fuori dai mod inglesi, ma che si contraddistingueva per l'uso delle parrucche, di questi giacchetti molto appariscenti.
Vero, vero.
I giacchetti.
I giacchetti, bello sto giacchetto.
Maledetti.
Sta scendo Toscana.
Maledetti. E quindi dei giacchetti.
Ma tra l'altro io ho scoperto che lui, il buon Mark Bolan, ha fatto anche da modello per un periodo.
Sì.
Anch'io. Mi hanno... che ho fatto da modello.
Nei tuoi tempi d'oro. Quando eri giovane. Dicevate, scusate.
Grazie.
Dopo essere morta Johnny, lì la
va
cosa.
Va bene, Johnny. E allora, stavamo dicendo di questi giacchetti molto appariscenti. Ecco. E appunto Mark Bolan è fondatore, tra virgolette, di quello che è glam rock. trarrà, David Bowie trarrà ispirazione dai suoi lavori. E dicevamo di Life is Strange, che è una canzone particolare, perché è appunto una ballata e anche il testo è abbastanza semplice, cioè dice quello che diciamo noi sempre, cioè la vita è strana, tutti siamo differenti.
La vita
okay.
fa schifo.
Però, detta da Mark Bolan, la situazione cambia, perché lui si faceva anche un po' portatore di quello che era un movimento di reazione al bigottismo e comunque ai cosiddetti bacchettoni. Quindi comunque un hippie convinto.
Se non ribelle.
Sì, esatto. E appunto Life is Strange, diciamo, è stata un inno per quei movimenti, che per quel movimento che protegge, si può dire, gli omosessuali, i trans.
Sì, sì, è vero. Si fa portatore degli ideali,
esatto,
insomma.
Portatore di questi ideali. E questa canzone è stata utilizzata anche su un film che parla sempre di questa tematica del transessuale, che è Dallas Buyers Club. Comunque, detto questo, vi facciamo sentire il pezzo che si chiama Life is Strange.
E allora musica!
Life is strange. People come and people go. Some move fast and some move slow. Na 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 na. Oh God, life is good. Some are fat and some are thin. Some don't even ask you how. No, 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 no. Strange, life is strange.
Questa era Life is Strange. Siete su www.radiostatale.it. State ascoltando Melting Pot featuring la canna di carta Rocky Horror Picture Show.
Yeah.
E quindi?
E quindi?
È il momento delle curiosità
su Rocky Horror Picture Show. Scusami.
Adesso you are wet. Come inside.
Quindi cosa?
Esattamente quello che sei.
Allora, cari non convenzionali, qualche curiosità su Rocky Horror Picture Show. Per esempio, forse non tutti sanno che Richard O'Brien, come il bambino sognante di cui parlavo prima, ha partecipato a Jesus Christ Superstar.
E già
cosa
l'hai
che
detto.
Ho già detto, ma non vi ho detto cosa faceva in Jesus Christ Superstar.
L'albero.
No, quasi.
Gesù.
No, non era Gesù.
Il pomello della porta.
Crocifisso.
Faceva il lebbroso. Ma faceva, sì, proprio.
Siamo rattristati tutti noi.
Sì, sì.
E beh, ma lui è un po' lebbroso, ha un po' la faccia.
È un po'.
Ma cosa discrimini, cioè?
Ma scusa, perché tu conosci i lebbrosi.
Che... Amici lebbrosi.
Esatto. A caso.
Quindi sì, viene scelto proprio per fare il lebbroso. E questa è una cosa che non sanno tutti. E poi in Rocky Horror lui effettivamente fa il tossicomane, perché Riff Raff è
non è proprio tutto a posto. Beh, ce ne fosse uno a posto nel Rocky Horror, però
Quindi io ho la mia l'ho detta.
Ce la siamo sbagliata.
Tocca a me. Allora, forse non tutti sanno che il castello di Frankenfurter esiste davvero e si trova nel Berkshire, cioè nella contea dell'Inghilterra sud-orientale. La maggior parte delle riprese, infatti, si svolsero in una tenuta di campagna abbandonata chiamata, non ve lo dico perché non so pronunciare, comunque a Windsor, da cui Le allegre comari di Shakespeare, precedentemente utilizzata come ambientazioni per vari film horror della Hammer Film Production, che era una casa di produzione di film horror tra gli anni 50 e 70, di cui io non ho mai visto un film perché non amo i film horror, non so voi. Ale. Ma questo posto, che si chiama Oakley Court, scritto così, se lo volete cercare su Google.
Brava.
No, ma io lo faccio per chi lo vuole cercare su Google. No, stai fermo con questa mano, me lo faccio da
sola. Capra ignorante.
Grazie Vittorio.
E grazie.
Dicevamo,
e che ne
che
è di questo posto?
Questo posto è ora un hotel di lusso e siccome io sono molto curiosa, sono andata a vedere quanto costa dormire in questo hotel.
E quanto costa?
Allora, se vai adesso, quindi bassa stagione, 146 euro una stanza. Se vai invece ad agosto, 388 euro.
Direi tanto.
Sì, per due persone.
Ma
però
c'è l'aria condizionata, se vai ad agosto.
Ma c'è wifi, aria.
C'è anche Susan Sarandon che mi tende i panni.
No, quello no, però c'è la piscina coperta. Se vuoi fare Don't Dream It, Be It, puoi andare.
Un'orgia così.
E comunque l'attore che ha interpretato Brad ha dichiarato in un'intervista che questo posto, o Oakley Court, se lo volete cercare su Google, era un posto molto freddo, umido, non aveva servizi igienici funzionanti e addirittura la nostra Janet Susan Sarandon si beccò addirittura una polmonite durante le riprese finali, ma da brava staccanovista si rifiutò di smettere di lavorare.
Brava.
Ma brava.
Bravissima. Quindi se volete andare,
salutiamo Susan Sarandon che ci sta ascoltando sicuramente.
Sicuramente anche tutti i membri della Oakley Court.
Anche il neo presidente americano Donald Trump ci sta ascoltando. Mi è appena arrivato un messaggio.
Ciao carissimo.
Io, grande Donald. Io ho un'altra curiosità, se volete.
Attenzione.
Donald Trump.
Posso dirvi, no, non su Donald Trump, ma quasi.
Non hai il parrucchino.
Perché conosciamo tutti l'attore che interpreta Rocky, no? Abbiamo ben presente i suoi muscoli, il suo la sua capigliatura bionda, tipo Ricchi e Poveri. Ecco, lui in realtà non è proprio un attore, cioè si vociferava che appunto Richard O'Brien cercasse un attore e cantante con il fisico prestante per poter fare la parte di Rocky, no?
Candy Barbie, praticamente.
Però gli attori erano tutti un po', capito, che si ubriacavano, tutti tossicodipendenti,
delle brutte persone,
un po', capito, quindi
come adesso,
la
pancia
un da birra,
no?
Tutti magri. Strava. Quindi non ce n'era neanche uno adatto al ruolo e quindi girava per le palestre, tant'è che l'attore che interpreta Rocky, che si chiama,
attenzione alla pronuncia,
che si chiama Trevor Bianco.
Trevor Bianco?
Non è vero, Peter Hinwood.
Grazie.
No, Trevor Bianco lo ha doppiato mentre faceva.
Trevor Bianco è il doppiatore, perché lui praticamente era un cane, non era capace di fare niente. Cioè lui era lì coi muscoli.
Proprio come Rocky.
Proprio come Rocky, non sapeva cantare, non sapeva ballare, non sapeva fare niente. Ma infatti si vede chiaramente nell'ultima scena, quando sono tutti i personaggi con il corsetto che devono ballare, che lui è completamente impedito sui tacchi, cioè che sta scivolando.
Sembrava
tutto
fatto
bagnato.
Posta.
Ma
proprio, invece no.
Lui poverino è proprio incapace, ma infatti poi consapevole, cioè deve essersi visto e consapevole del fatto di essere un cane, si è ritirato, è andato a fare l'antiquario.
Lo ma davvero?
Ma sei un grande.
È andato a fare l'antiquario.
Grande. Quindi, grande Peter, ha fatto la scelta della vita comunque.
Esatto.
Probabilmente
guadagna molto di più adesso che fa l'antiquario che prima che faceva l'attore.
Sicuramente.
E invece tocca a me ora, infatti sentirete un po' di pronuncia inglese perché ci sono un po' di parole inglesi da dire e io sono molto bravo.
Bravo, bravissimo.
Forse non tutti sanno che le famose labbra all'inizio del film sono di Patricia Quinn. Sentilo, Quinn, dovete soffermarvi sulle due N.
Che bella pronuncia.
Madonna. Ma quelle del poster del film sono della modella Lorelei Shock. Ho detto bene, Costantino?
Sì.
Come, scusa?
L'irreprensibile.
Mamma mia.
E l'attrice Quinn, che interpreta Magenta, mimò la canzone della scena d'apertura Science Fiction Double Feature
che state ascoltando,
il nostro tappetino.
Esatto,
sì.
Che se volete si dice Science Fiction
Double Feature.
Esatto. E si dice che questo fu un compromesso per non scontentarla, siccome non le fu consentito di eseguirla con la sua voce, questa canzone, eseguire questa canzone con la sua voce. E si potrebbe pensare che fossero sempre di Queen le labbra utilizzate nel famoso poster promozionale, ma in realtà fu la famosa modella degli anni 80, come hai detto prima, Lorelei Shark, a prestare le sue labbra.
Ah, ok, quindi poverina. Beh, solo nell'inizio del film.
Eh beh, ci sta comunque, dai.
Sono le labbra più famose del esatto. cinema.
Ma se sono quelle del poster, sono della modella.
Ma quelle del film sono le sue.
Della modella, uè nani.
Vai, Costa, aspettiamo la tua curiosità.
Vada.
Forse non tutti sanno che anche Mick Jagger e Steve Martin volevano partecipare al film.
Ma veramente?
Giuro, perché il cantante dei Rolling Stones, tale Mick Jagger, aveva chiesto di interpretare il dottor Frankenfurter.
Caspita, chissà come sarebbe stato con
che ce lo vedrei bene, in realtà.
Sì, esatto.
Sì, abbastanza.
E nell'adattamento cinematografico, appunto, dopo aver visto l'opera teatrale, quindi si era molto incuriosito. E anche Steve Martin fece un provino per la parte di Brad Majors.
No.
Giuro. Ma fu battuto da Barry Botswick per il suo passato come Danny Zuko nella produzione teatrale originale di Grease.
Ah, e vabbè, era raccomandato,
esatto,
allora.
Cioè,
fare Grease siamo capaci tutti, no?
Sì. E allora adesso vi dico io che forse tutti non sanno.
Che?
Più o meno era così, cioè con qualche anastrofe,
vabbè,
però...
Anastrofe,
la sì, parola del giorno.
Forse non è neanche quella la parola
bellissimo.
Giusta.
Vabbè,
fa
però fa scena.
Fatela parlare.
Comunque, il Rocky Horror Picture Show è stato il primo lungometraggio di Tim Curry.
Uh-huh.
E nonostante il suo ruolo da protagonista e la sua brillante interpretazione nel film, non era mai apparso in un lungometraggio prima del Rocky Horror. Era infatti un attore di teatro, apparso soltanto in qualche programma TV. E in un'intervista televisiva spiegò che originariamente voleva dare a Frank un accento tedesco. Tipico da scienziato
pazzo.
Ma decise di imitare una signora molto elegante che aveva notato una volta in un bus, creando una voce inglese estremamente snob.
Sì.
Solo anni dopo la realizzazione del film, Brian ammise che soltanto Kerry e il regista Sherman sapevano che i resti insanguinati di Eddie, ascoltate bene, sarebbero stati nascosti sotto la tovaglia.
No.
Cioè, quindi gli attori
Non sapevano niente.
Quindi hanno reagito per davvero.
Hanno reagito davvero.
Un hic et nunc del teatro.
Madonna, che latinismi.
Ragazzi, sì. Quanta qualità oggi.
Quanta qualità, sì. E non partirà l'effetto.
No, non partirà. Parte.
Io me
non
l'aspettavo
partirà.
Però.
C'è Vittorio che fa brava, Giovanni.
No.
Ma abbiamo un'ultima curiosità? Forse
qui,
non tutti sanno
forse
che...
Forse non tutti conoscono che fu assunto per il film il make-up artist di David Bowie.
Ma pensa a te.
Proprio lui, come dicevamo prima, infatti, del glam. Si parlava di David Bowie.
Tutto collegato.
Esatto.
Gomblotto.
Qua però si va sul francese, perché Pierre Laroche, giusto?
La Roche.
Ma che è proprio colui che creò il look di David Bowie in Ziggy Stardust, tanta roba, bellissima canzone, ascoltatevela tutti. Così come l'iconico make-up di Aladdin Sane, che io non conosci tu, no? Fu chiamato perché era il make-up del cast del Rocky Horror, in particolare per Frankenfurter. Ma la Roche si rivelò troppo lento e Tim Curry imparò a truccarsi sul set da solo per risparmiare tempo.
Grande Tim, lo sapevamo che non ci avrebbe deluso.
Ha fatto le scarpe al truccatore David Bowie.
Pazzesco.
Perché era lento.
Incredibile.
Ma visto che abbiamo parlato di Tim Curry, io direi che possiamo introdurre la canzone che lui canta, meravigliosa, che Jonathan mi aiuterà a introdurre.
Sweet transvestite
from
transsexual Transylvania.
Non mi toccare.
How do you do? I see you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candyman. Don't get strung up by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Let me show you a rhyme and maybe play you a sign. You look like you're both pretty groovy. Or if you want something visual that's not too abysmal, we could take in an old Steve Reeves movie.
I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry.
Right.
We'll just say where we are, then go back to the car. We don't want to be any worry.
Well, you got caught with a flat. Well, how about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem all right. I'll get you a satanic mechanic. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Why don't you stay for the night?
Night.
Or maybe a bite.
Night.
I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan, and he's good for relieving my tension. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
Bentornati, la canna di carta featuring Melting Pot su www.radiostatale.it.
Yeah.
Sono le 16:23, se volete saperlo, e
exact time marker.
Stiamo parlando di Rocky Horror Picture Show, ma ora è il momento di parlare di un di Milano, perché a Milano succede una cosa interessante,
sì.
Ceci.
Ogni venerdì in Via Savona al 57 al Cinema Mexico. Da ottobre più o meno a maggio, alle ore 22, si può assistere a un vero e proprio happening, si può dire, perché Cinema Mexico è l'unica horror house d'Italia insieme a Berlino, Parigi e New York, ma non sarò più io a parlare perché abbiamo qui un ospite. Siamo molto onorati di averti qui, Andrea, perché è l'interprete di Frank nel Rocky Horror del Cinema Mexico.
Beh, ciao a tutti i non convenzionali convenuti. Io sono qui presente, sono felicissimo, col fiatone.
Sì, perché sei arrivato dal lavoro.
Sono arrivato direttamente dal lavoro, perché nella vita non sono un attore, faccio un altro lavoro. Però come gran parte del cast del Diabolical Plan, di cui faccio parte, con cui interpreto il Rocky Horror tutti i venerdì sera, come gran parte di noi facciamo tutti un altro lavoro e poi ci troviamo il venerdì per interpretare questo musical.
Quindi nessuno di voi è un attore professionista?
Diciamo di no, nel senso che qualcuno di noi fa questo lavoro in contemporanea con altro, però tendenzialmente la maggior parte di noi fa soltanto questo il venerdì sera.
E tu da quanti anni lo fai, per
allora,
esempio?
Io sono il protagonista di questo spettacolo da 8 anni, quest'anno è l'ottavo anno. In realtà c'è gente che è all'interno dello spettacolo da più tempo rispetto a me, abbiamo gente che fa questo spettacolo da 20 o 25 anni, come c'è gente che è entrata quest'anno. Solitamente si entra all'interno del cast con un ruolo, diciamo, apparentemente secondario, perché si entra come transilvano, però in realtà, a parte che questo ruolo è fondamentale per la riuscita dello spettacolo, poi proprio dai transilvani noi prendiamo quelli che successivamente saranno i sostituti dei personaggi principali, e poi nel tempo questi sostituti diventeranno i personaggi effettivi sul palco.
Ma per prepararsi come funziona il...
Per esempio, io su questa cosa qui del prepararsi, io ho saputo che Tim Curry, avevo letto che Tim Curry, per entrare nella parte, lui non riusciva a entrare nella parte finché non c'aveva le sue scarpe col tacco.
Ma guarda, questo è verissimo, nel senso che quando io ho dovuto preparare il personaggio, sicuramente è stato fondamentale indossare i panni, quindi indossare non soltanto le scarpe ma anche truccarsi. E tuttora, secondo me, il trucco è un elemento fondamentale, perlomeno del mio personaggio. Per cui io in realtà di base sono un timido, per cui quando ho il trucco è come se indossassi una maschera, e questo mi permette sicuramente di essere più nel personaggio e di nascondere più la parte, diciamo, più intima di me stesso. Quando invece mi trovo senza trucco e senza tacchi, sicuramente sono molto più sottotono, mettiamola così, non è la stessa cosa.
Posso fare una domanda?
Anche due.
Ma che fatica fai a stare con i tacchi? Una cosa pazzesca. Io sono venuto a vedere con loro, ma è incredibile.
Concordo.
Pazzesco.
Allora, vi spiego, io non avevo, ovviamente, io non avevo mai indossato i tacchi prima di questo spettacolo. Adesso ho dei tacchi molto alti e molto sottili, però originariamente i miei tacchi erano molto più bassi e molto più grossi. Nel tempo non è stata una mia scelta, ma due paia di tacchi si sono rotti, un paio me lo hanno rubato, poi vi racconterò.
Ma come ti hanno rubato un tacco?
Di cosa stiamo parlando?
Ma come?
Ah, mi sa che se lo riserva per il momento, okay, che diremo dopo.
Ve lo racconto dopo. E quindi man mano nella ricerca del nuovo paio di scarpe sono approdato a quest'ultimo paio, che sono 25 centimetri di tacchi a spina.
Ma una roba così.
Pazzesco.
Beh, sicuramente non è comodo fare lo spettacolo su 25 cm di tacchi, anche perché io salto, corro, ballo.
Sali sulle poltrone.
Sali sulle poltroncine, bellissimo.
No, perché tu devi sapere che quando noi siamo venuti a vederti, tu sei salito sulla poltrona dell'amica di fianco a noi, facendo un po' il cowboy.
Ah, ok. Esatto. Sul touch me, allora.
Sì, esatto. Salutiamo okay. Tata. Ciao, oh, Tata.
Ciao, Tata.
Era molto contenta, eh.
Ma mi fa piacere. Sì. No, vabbè, guarda, inizialmente io non sapevo andare sui tacchi, poi anche qui ho comprato questo paio di tacchi, inizialmente lo portavo a casa per fare le faccende di casa, quindi lavavo i piatti, lavavo il pavimento, per abituare proprio il piede, adesso sono più o meno abituato, non li porto nella quotidianità perché li lascio al Cinema Mexico, però quando li metto ormai sono abbastanza abituato, certo è che quando li tolgo la sera ho i piedi gonfissimi e non ne posso più, però non ho problemi ad andarci su, mettiamola così.
Immagino contenti quelli sotto casa tua, mentre adesso facevi le pulizie e provavi i tacchi.
All'epoca abitavo in un primo piano, quindi fortunatamente non c'erano questi rischi, adesso sarebbe più problematico, ma li lascio al Mexico.
Ma il personaggio, sì. Cioè cosa significa per te Frank, che è il re, la regina di
il re,
Rocky,
innanzitutto Horror. Il re non è la regina,
è tutte e due.
No.
Io l'ho letto sul trattato su internet che sia il re che la regina.
Però Andrea sicuramente sarà
voleva fare il figo, ma non c'è riuscito.
È il re, è un travestito, non è un transessuale, quindi è il re. Cosa vuol dire fare Frank? Frank è un'opportunità. Frank è veramente il personaggio, secondo me, più bello che ho potuto interpretare in questi anni, nel senso che, parlando proprio di questo musical, ora non perché io sia Frank, ma trovo proprio che Frank sia il personaggio più bello in assoluto, non perché sia il protagonista, ma perché è l'unico personaggio che dall'inizio alla fine del musical cambia continuamente stato d'animo. Tutti gli altri personaggi sono tutti molto belli, molto interessanti, però sono sempre molto simili a se stessi dall'inizio alla fine, nel senso che hanno una tipologia di carattere, lo portano avanti dall'inizio alla fine dello spettacolo. Frank esordisce essendo molto provocante, sensuale, poi diventa aggressivo, si arrabbia, fino a poi ad arrivare alla fine dello spettacolo in cui è fortemente fragile, piange e ha paura. Quindi c'è proprio un cambio continuo in scena di questo personaggio, che è comunque una continua palestra. È sicuramente un'opportunità grandissima per una persona che si avvicina a questo tipo di lavoro, poter misurarsi ogni venerdì con un personaggio che ha continui stati d'animo differenti. È sicuramente una ricerca personale, una ricerca interiore, perché le emozioni che poi porti sul palco sono le emozioni che tu vivi nella tua quotidianità, quindi devi andare alla ricerca di queste emozioni della tua vita personale e riportarle sul palco. Non è facile, ogni venerdì ci sono sempre delle difficoltà differenti, e ci sono dei momenti, sono otto anni che interpreto questo personaggio, ci sono comunque dei momenti ancora in cui io sono in imbarazzo in alcune scene, perché non mi sento ancora particolarmente a mio agio, perché sono particolarmente lontani dal mio modo di essere quotidiano. Mettiamola così.
Quindi ogni venerdì è una scoperta, praticamente.
Ogni venerdì è una scoperta, ma questo è merito anche e soprattutto del pubblico, perché molto spesso mi chiedono: ma non ti annoia a fare questo spettacolo tutti i venerdì? È sempre un'emozione differente, perché il teatro ti dà proprio il contatto con il pubblico e quindi ti rende ogni spettacolo differente l'uno dall'altro, ma poi è proprio il pubblico, essendo il nostro uno spettacolo assolutamente interattivo, in cui il pubblico viene, si traveste, si alza, balla, canta, fa quello che vuole.
Proprio questo,
è
poi
proprio il pubblico che fa lo spettacolo, quindi dipende dal pubblico che c'è il venerdì sera, la mia performance varia. Il pubblico mi permette di essere più gasato e quindi di dare una performance più grintosa, oppure mi fa annoiare talmente tanto che si possono dire parolacce?
Certo.
Che mi rompo le palle, non vedo l'ora che finisca il venerdì, perché è proprio
la
palle.
Vabbè,
non è più contemplata come parolacce.
Sono un professore.
Fra l'altro. Cioè, non riesco proprio a immaginare.
Ma guarda, ma ti dirò di più, che dei miei ex alunni sono entrati all'interno del cast prima come Transilvania, e 2 anni fa il Rocky che c'era in scena era un mio ex alunno a cui ho fatto fare io il casting, è entrato nello spettacolo e faceva Rocky, ha fatto Rocky per un anno, ma diversi altri miei ex alunni nel tempo hanno fatto parte di questo spettacolo e mi sono venuti spesso a vedere, erano il mio fan club più accanito, mettiamolo così.
Ma tu insegni in un liceo?
Allora, io ai tempi insegnavo in un liceo, adesso no, insegno in una scuola media, i miei alunni adesso non mi vengono a vedere,
no,
non sanno, non sanno nemmeno che faccio questo spettacolo, però nel tempo.
Meglio
nel
così, meglio così. Ma allora, prima di iniziare di parlare della compagnia con cui tu lavori, sì, Diabolical Plan, andiamo ad ascoltarci la prossima canzone interpretata sempre da Tim... No, no, da Tim Curry.
E quale mettiamo?
Don't Dream It! Ah, Beat!
Allora, preparatissimo, Johnny.
A dopo.
No, Touch Me dopo, dopo. Okay. Buon ascolto.
Whatever happened to Fay Wray, that delicate satin-draped frame, as it clung to her thigh, how I started to cry, 'cause I wanted to be dressed just the same. Give yourself over to absolute pleasure. Swim the warm waters of sins of the flesh. Erotic nightmares beyond any measure. And sensual daydreams to treasure forever. Can't you just see?
Before this decadence saps our wits, I've got to be strong and try to hang on, or else my mind may well snap and my life will be lived forever.
Bentornati cari ascoltatori, siamo su www.radiostatale.it e siamo qui col nostro ospite carissimo Andrea, il protagonista del Rocky Horror Picture Show.
Vediamo se sei stata attenta come si chiama in arte.
Frank.
Frank.
Brava.
Brava Camilla. Diventata
una
rossissima.
Sudata, eh.
quindi ci accendiamo un po' a parlare della compagnia di Andrea.
Sì, allora, tu Andrea reciti con una compagnia che si chiama Diabolical Plan.
Esatto.
E visto che sei qua, approfitteremmo per chiederti un po' la storia di questa compagnia.
Beh, allora, questa compagnia esiste da ben 36 anni, da quando è nato questo spettacolo. Questo spettacolo nasce grazie ad un'idea geniale del proprietario del Cinema Mexico, che è il signor Antonio Sancassani. Tra l'altro, voglio dire a questo proposito che il Cinema Mexico penso che sia ormai l'unico monosala esistente a Milano, e quindi è una delle ragioni proprio per cui questo monosala continua ad esistere a Milano è proprio grazie alle idee geniali di questo uomo, che proprio ha avuto l'idea di fare il Rocky Horror Picture Show. L'idea gli è venuta andando in America, vedendo appunto il musical Saranno Famosi, e vedendo una scena di questo musical vede proprio questi attori che vanno a vedere il Rocky Horror Picture Show, si travestono all'interno di questo cinema da personaggi. Quando vede questa scena, potete vederla nel film, vedendo il cinema lui trova una fortissima somiglianza tra questo cinema di Saranno Famosi e il Cinema Mexico con le poltroncine in legno, perché all'epoca il Cinema Mexico aveva le poltroncine in legno, e quindi gli viene questa idea di fare il Rocky Horror Picture Show a Milano. Prende contatti allora in quell'occasione con un giovanissimo Claudio Bisio, che all'epoca faceva la scuola del Teatro Piccolo di Milano, e stavano preparando il Rocky Horror Picture Show come saggio finale. Il signor Sancassani propone proprio a Claudio Bisio di fare una rappresentazione del Rocky Horror anche all'interno del Cinema Mexico. Da lì parte tutto. Claudio Bisio accetta, quindi
interpretava Bisio?
Bisio interpretava Brad
Major. Brad, yes. Hassel.
Esattamente.
No, lui. Pensavo Riff-Raff.
Salutiamo Claudio Bisio.
Da lì parte, nasce il cast Diabolical Plan, appunto con Claudio Bisio come Brad. Poi nel tempo si sono susseguiti anche altri personaggi che poi sono diventati più o meno conosciuti. Tra l'altro anche lo stesso Frank negli anni è stato interpretato poche volte dal cantante delle Vibrazioni, per dirne una, ma anche, non so, Valeria Graci ha interpretato il narratore. Ci sono vari personaggi che comunque si sono susseguiti nell'arco del tempo, fino ad arrivare adesso con questo nostro cast. Nel nostro piccolo, nel nostro spettacolo, ha avuto dei grandi momenti di gloria, perché lo stesso Richard O'Brien, l'ideatore nonché Riff Raff, è venuto a vederci.
Veramente?
Sì, sì, all'interno del Cinema Mexico c'è un autografo in gesso fatto da lui con la sua firma proprio in una delle pareti del cinema. È proprio un ricordo custodito dal signor Sancassani, proprio di quando Richard O'Brien è venuto a vedere questo spettacolo. Io ancora non c'ero, quindi non era così bello come lo è adesso, però però è venuto, dovrà ritornare adesso che ci sono io.
Quindi aveva apprezzato la performance.
Assolutamente. Immaginati come l'apprezzerebbe adesso.
Infatti. Infatti. No, perché comunque una cosa che forse parlando ci siamo un po' dimenticati di dire ai nostri ascoltatori, mm-hmm, che non sono mai andati al Cinema Mexico, che tu hai già accennato prima, ma che il pubblico proprio interagisce.
Assolutamente. Il pubblico è la parte fondamentale di questo spettacolo. Anzi, direi che lo spettacolo è il pubblico. Noi siamo proprio uno strumento attraverso il quale il pubblico si diverte, perché il pubblico arriva vestito, truccato, quindi può ballare, cantare, interagisce con noi dicendo le battute, può lanciare degli oggetti sul palco, può prendere proprio parte allo spettacolo. Quindi è proprio il nostro pubblico che si diverte, che fa lo spettacolo. Noi siamo proprio lo strumento che permette al pubblico di divertirsi. Quindi se volete passare una serata in absolute pleasure, come dice il nostro musical, venite a divertirvi e ci fate divertire, perché se venite a vedervi il film statevene a casa, insomma.
Infatti, anche perché io, non sapendo bene, la prima volta che siamo, cioè l'unica volta in realtà che sono venuta, io non sapevo bene di cosa si trattava, me l'avevano detto.
Quindi ti sei annoiata, ha detto, no, ma guarda l'altro, questi che stanno davanti al film e non mi fanno leggere i sottotitoli.
Questo casino. Lei usa il singolare, ma siamo andati tutti.
Scusate.
Noi.
Sì, è vero, Cecilia, non sei una persona corretta.
Andrea no.
Andrea.
Io mi scuso, ma c'è una reunion di classe al liceo.
Ti riporteremo.
Vai via, lontano da me.
La febbre. Liceo.
No, comunque, cioè, io ho iniziato a vedere già in coda che c'erano addio al nubilato.
Assolutamente.
Compleanni.
Sì, sì, tizio da solo, più. Te lo ricordi quel tizio da solo?
No, il tizio da solo no. Sì, però comunque,
guarda,
proprio
ci mancano i funerali e poi abbiamo fatto tutto lì, quindi
infatti io ci farò la festa di laurea probabilmente.
Ma tu sarai vecchio, avrai 80 anni.
No,
attenzione.
No, Andrea,
beh, io ci festeggio il mio compleanno da 8 anni a questa parte, tutti i venerdì, che è il venerdì della settimana del mio compleanno. È il modo per me più bello di poter festeggiare il compleanno con 290 invitati, perché questa è la capienza del Cinema Mexico, e quindi proprio per me è il momento più bello. Ognuno dice, che cosa faccio per il compleanno? Io lo festeggio là.
Giusto, io farò così. La mia laurea che sarà a luglio, non fra 80 anni. A luglio.
Deve essere ad aprile,
ma sarà a luglio, vado fuori corsa. Allora!
Ma a luglio di quest'anno?
Di quest'anno, a luglio 2017. Comunque, Andrea,
dimmi,
è giunto il momento delle nostre rubriche.
Ai.
Vai, Jonathan.
Quindi noi abbiamo una prima rubrica molto interessante, che è il momento Macbeth.
Attenzione, attenzione timpani.
Anche col nuovo anno, il momento Macbeth.
Basta. Comunque spieghiamo ad Andrea che cos'è, se no si sente solo nitriti di cavalli, non capisce.
Spiegate.
Non siamo all'ippodromo.
Esatto, non siamo all'ippodromo, ma è il quasi momento in cui tu ci racconti una tua figuraccia.
Beh. Aspetta, aspetta, aspetta.
Pa-pa. Inizia così. Pa-ra-pa.
Ora continua altre 50 volte.
Parapapà.
Parapapà. Mezz'ora di sigla.
Esatto,
prima na, di... na, na, na.
Noi iniziamo lo spettacolo.
Vai, vai. Infatti.
Allora, ne ho diverse. Beh, una classica è quando mi si sono rotte le scarpe in scena durante proprio lo spettacolo.
Per un attimo, scusami. Per un attimo pensavo mi sono rotte le acque.
Ma perché?
No, vabbè. Hai dei problemi gravissimi.
Molto no, gravi.
Semplicemente le scarpe. Mi si sono rotte a metà del primo tempo e non ho avuto il tempo di poterle cambiare. E non avevo un paio di scarpe di scorta. Per cui ho fatto il resto dello spettacolo con le scarpe spaccate in due. E il pubblico non se n'è neanche accorto. Ma la cosa più simpatica, invece, questa un po' più, diciamo, hot, è stato in un momento, uno dei primi anni, in cui durante lo spettacolo io indosso un costume non particolarmente grande, chi mi ha visto l'ha visto.
Sì. Non convenzionale.
Ecco, non convenzionale, diciamo che i gioielli di famiglia sono usciti fuori dal costume.
E Lenny Kravitz al concerto.
È capitato anche questo. Un'altra figuraccia che ho fatto alla fine di uno spettacolo, mi si è avvicinata una ragazzina molto piccola. Io l'ho confusa per un ragazzino. Lei continuava a parlarmi, io continuavo a dargli come se fosse un maschio, del lui. E alla fine mi ha chiesto un autografo. Io ho detto come ti chiami, e è uscito fuori che era una femmina. E ho fatto una figura di merda di quelle. Cioè sono stato proprio...
Vabbè, era bruttina, poverina.
No, era un po' sfigatella. Ciao bimba sfigata. Spero che adesso tu sia una gran figa.
Tipo la figlia
ma
di
sicuramente Fantozzi. Lo sarai dopo aver conosciuto il Rocky. Sarai sbocciata.
Sicuramente.
Cambiata da così a così.
Da così a così, esattamente.
Da così a così. No, e poi invece l'altra nostra rubrica è il momento sipario, in cui noi chiediamo sempre al nostro ospite di lasciarci qualcosa, un'esperienza, una canzone, una poesia. Un gioiello di
un gioiello di famiglia. No, vabbè, io vi racconto la proprio.
Non lo so, però.
Io vi racconto proprio la mia esperienza di avvicinamento a Rocky Horror Picture Show, perché penso, io dico sempre che è un messaggio di speranza per tutti.
Fantastico.
Nel senso che, appunto, io non nasco come attore né come professore, perché io in realtà sono un archeologo. E una decina di anni fa, io sono un etruscologo, scavavo a Tarquinia. Durante lo scavo, una mia collega archeologa, vedendomi, io avevo i capelli lunghi, mi disse: assomigli moltissimo a Frankenfurter. Io non sapevo neanche che cosa fosse Rocky Horror, tantomeno chi fosse Frankenfurter. Tornata a Milano scopro che al Messico fanno questo spettacolo, vado a vederlo per la curiosità insieme ad una mia carissima amica. Non mi piace, mi annoio, non avevo mai visto il film. Fatto sta che durante lo spettacolo, anzi all'intervallo, quando quasi me ne stavo per andare, mi si avvicina un membro del cast chiedendomi se facevo Frank in qualche altra compagnia, perché trovavo una forte somiglianza. E dissi: cazzo, allora ci assomiglio sul serio.
Merda.
Esatto. Io ho detto: guarda, no. E mi ha detto: dai, resta fino alla fine dello spettacolo, così parliamo. Alla fine dello spettacolo mi hanno proposto di fare il provino per il sostituto del Frank che allora c'era in scena. In realtà io ero molto timido, per cui non ho accettato sul momento, perché ero proprio molto timido. Nei due anni successivi non ho partecipato ai casting. Finalmente partecipo al casting e vengo invece preso come sostituto. Il giorno
perché
in cui
dopo due anni, scusami,
perché nel frattempo ero sempre timido, avevo il coraggio di partecipare. Poi in realtà dopo due anni era un periodo un po' così di crisi della mia vita, è arrivato questo messaggio di questo casting, al che ho detto: dai, prendiamo la palla al balzo, proviamo, la vada spacca. Ho fatto questo provino pessimo, ma mi hanno preso. Quando fu a gennaio, dovevo sostituire questo protagonista, io in realtà non ho fatto nessuna prova, se non a casa mia in cucina. Mi ricordo che c'era mia sorella, le dissi: guarda, ti faccio vedere come interpreto Frank, perché stasera lo farò. E parte la musica di Sweet Transvestite, io mi giro verso mia sorella e le dico: guarda, cioè, io non ce la faccio, mi vergogno. E quindi mia sorella mi fa: ma come farai stasera davanti a tutta questa gente? Per cui solo io e mia sorella sapevamo effettivamente che io avevo questa paura fottuta del pubblico e che probabilmente uscendo in scena sarei rimasto a bocca chiusa. Invece poi vabbè, l'adrenalina invece ha trasformato tutto, è andato molto bene, poi sono diventato invece il protagonista. Per cui il messaggio in realtà che voglio mandare è di inseguire sempre i propri sogni, e che poi nella vita ci vuole sempre un po' di fortuna. Ovviamente io poi comunque ho studiato anche teatro, per cui questo mi ha permesso di perfezionare e fare anche altro.
come a livello di spettacoli, però è stato proprio un colpo di fortuna, quindi non smettete di credere nei vostri sogni. Quando bussa bisogna comunque subito, carpe diem, bisogna subito cogliere l'attimo.
E soprattutto andate al Mexico a vedere
soprattutto venite al Mexico a vedere, assolutamente vi aspetto tutti i venerdì, compreso questo venerdì, ore 22, Cinema Mexico, via Savona 57.
È sempre meglio prenotare, giusto?
È
sul
sempre
sito?
Meglio prenotare, perché se prenota, a parte che la maggior parte delle volte per nostra fortuna è tutto esaurito, per cui se venite rischiate di non poter entrare
e
perché non ci sono posti.
Ma io non ci credevo.
Ma infatti io sono arrivata.
Ma non ci credo neanche io, ma chi cazzo è? Cioè, ma da 36 anni, ma chi siete che venite sempre?
Sei
cioè,
grande.
Ma la cosa bella dei tizi nelle prime file che sanno tutte le battute,
ma
che
sanno tutte le battute
sono
a memoria. Ma sì, ma infatti cioè, ogni tanto mi chiedo, ma questa è una vita? Però grazie, venite, perché se non ci foste noi falliremmo.
No, volevamo dare i contatti della tua compagnia, facebook.com/diabolicalplan.
Sì,
giusto?
Su Facebook ci chiamiamo Diabolical Plan. Se invece volete prenotare per venire direttamente a vedere il film, non dovete contattare noi su Facebook, perché noi siamo una pagina promozionale, quindi vi diciamo semplicemente le date, postiamo le nostre foto. Se invece volete prenotare per venire a vederci, dovete telefonare direttamente al Cinema Mexico, o altrimenti scrivere via mail all'indirizzo del Cinema Mexico che trovate sul sito e prenotate i vostri posti.
Infatti io mi ricordo che quando siamo arrivati c'era una coda infinita, io vado dal butta fuori che ci ha detto: scusi, ma io ho prenotato. Mi fa: anche loro
hanno prenotato,
mettiti
tutti
in coda.
Io sono arrivato tardi.
Lui è arrivato pure tardi. Ti sei perso questa bellissima figuraccia.
So che voi date un kit.
Noi vendiamo in realtà un kit all'inizio dello spettacolo.
Che noi abbiamo, guarda, abbiamo qua la testimonianza.
Ma siete fantastici.
Abbiamo utilizzato
fantastici.
Quelle fantastiche trombettine.
Quella trombettina.
Il kit serve proprio per rendere lo spettacolo interattivo e per permettervi di partecipare durante lo spettacolo nelle varie scene in cui questo è possibile. Ovviamente se non lo volete acquistare potete anche portarvelo da casa, perché comunque, diciamo, serve la carta igienica, una trombetta, una mascherina,
il giornale
per proteggersi dall'acqua,
il riso e i coriandoli
e quant'altro. Però noi lo vendiamo all'interno del cinema prima dello spettacolo, quindi sicuramente potete partecipare anche grazie a quello.
Infatti è bellissimo.
Allora, noi tre canoini di carta.
Sì, poi ti spieghiamo. Loro sono
messi in pot.
Oggi ci siamo
diversi.
Bravo.
Siamo migliori, però non lo diciamo.
Noi ci siamo fusi solo per oggi.
Solo per te.
Solo per te.
Grazie.
Ma noi abbiamo un'usanza.
Qual è?
Alla fine della trasmissione
si balla il
time war. Oltre a ballare il time war, facciamo un regalo. Allora, quindi prima ai nostri compagni oggi di
Melting Pot
regaliamo la nostra canoina di carta.
Grazie.
Con scritto, Cami. Che bello. Con scritto.
Let's do the
Time Warp Again. Ok, Camilla, fantastica. Sarà Let's do the Time Warp Again.
Grazie. Sembrava un maltese che
prendete. Quale cazzo di musical l'hai visto, Cami? Ok, fantastica lei.
E poi ad Andrea. Cosa regaliamo?
Ad Andrea abbiamo...
Cosa mi regalate?
Don't dream it.
Quindi non sognarlo, siscilo, come amo dire io a tutti.
Siscilo.
Perché insegno italiano.
Sì. Bene, io direi che noi siamo giunti alla fine di questa meravigliosa puntata. Melting Pottiani, date il vostro prossimo appuntamento, che siete preparatissimi.
Stavamo per cozzare i nostri bellissimi visi, capo. No, allora, settimana prossima è un po' un forse, perché io avrò un esame e quindi... E quindi niente, io non vi intratterrò con le mie stupidate, ma il buon Costantino c'è e stiamo cercando di reclutare qualcun altro al posto mio.
Ok, quindi se non avete niente da fare,
siccome la mia sociopatia è arrivata al limite, probabilmente farò la puntata da solo. No, non è vero, se conoscete qualcuno che vuole fare un'esperienza radiofonica, non dice posto. Comunque, forse torneremo lunedì.
Forse, invece noi ci risentiamo, noi canoisti che siamo sempre molto sul pezzo, ci risentiamo il 6 di febbraio, perché noi siamo una volta ogni due settimane.
Andate in ferie?
No, noi siamo una volta ogni due settimane.
No, di che vai in ferie?
No.
Comunque Melting Pot sempre dalle 15 alle 16, non è che
giorno
poi...
è?
Che è lunedì.
Giorno è? Il lunedì 6 febbraio.
Ma c'ho l'esame pure io.
Ah, fantastico. Se qualcuno non ha niente da fare il 6 febbraio, venga alla canoa di carta.
Ci scambiamo allora.
Vi scambiate.
Tu lunedì prossimo.
Dai,
va bene. Comunque ci potete trovare sulle nostre pagine facebook.com/lacanoadicarta, dove fra l'altro troverete un video a molto a breve per annunciare i nostri podcast. Invece i Melting Pottiani li trovate a...
A casa nostra.
A studiare.
Ci trovate su Facebook, ci trovate anche su Instagram, perché noi siamo molto social. Il buon Costantino Barbagli qui mette sempre delle foto molto divertenti e dei buonissimi video, vero?
È vero, sono un videomaker professionista.
Sì. E quindi niente, noi non abbiamo Twitter perché non siamo delle brutte persone come loro,
ma ci sentiamo presto. Comunque Andrea, grazie ancora per essere
grazie a voi, assolutamente, è stato un piacere.
Grazie, grazie davvero. E quindi insomma, noi ringraziamo i nostri ascoltatori e vi lasciamo con l'ultimissima canzone. Jonathan, te l'onore, visto che la canti da tutto il giorno.
Bravo. Touch me.
Sì, però se mi tocchi non posso mettere
ma
play.
Come no?
No, allora
mettilo coi piedi.
Disturbo alla regia.
Allora adesso vi lasciamo Other Side. Buona settimana a tutti quanti.
Ciao a tutti. Ciao.
Don't dream it, be it. Ciao.
I was feeling done in, couldn't win. I'd only ever kissed before.
You mean she...
I thought there's no use getting into heavy petting. It only leads to trouble and seat wetting. Now all I want to know is how to go. I've tasted blood and I want more.
More, more, more.
I'll put up no resistance. I want to stay the distance. I've got an itch to scratch. I need a sip. Touch me. I wanna be dirty. Grow me, chill me, fulfill me. Creature of the night. Then if anything grows while you pose, I'll oil you up and drop you down.
Down, down, down.
And that's just one small thing.
Creature of the night?
Creature of the night.
Creature of the night.
Creature of the night.
Creature of the night.
Creature of the night.